Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo adornavano, Gesù disse: verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi? Rispose: guardate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: sono io, e il tempo è prossimo. Non seguite. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine. Poi disse loro: si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi. Sarete odiati da tutti per causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Perché vi siete spaventati? No. Sapete perché non vi siete spaventati? Perché avete fatto una traduzione simultanea e avete attribuito tutta questa parola a un altro tempo, o ai tempi di Gesù, o ai tempi che verranno, comunque non al tuo. Perché noi, pur avendo ascoltato queste parole, pur conoscendo questa realtà dei tempi della fine, ci siamo inventati un cristianesimo così, come una sorta di picnic eterno, dove più stiamo in pace, tranquilli e sereni, e più siamo sicuri che il Signore è con noi. Beh, entriamoci insieme allora in questa parola. Vediamo innanzitutto di cosa si sta parlando. Luca, quando scrive, quando questo Vangelo viene letto, il Vangelo di Luca, questo brano, chi lo legge, chi ascolta questo brano, già ha davanti agli occhi delle immagini terrificanti. Quali immagini? Le immagini che erano già accadute. La distruzione di Gerusalemme, proprio di quel tempio che tutti contemplavano, che era la gioia e l'ammirazione di tutte le genti, che era il vanto del popolo di Israele, addirittura il simbolo della sua identità e relazione con Dio, questo luogo dove ogni giorno venivano fatti sacrifici ingenti, al mattino e alla sera, e dove molte persone si recavano a pregare, e che nei pellegrinaggi annuali diventava un luogo meraviglioso, e che nel periodo della riconsacrazione del Tempio si illuminava totalmente. Di questo tempio non rimane pietra su pietra. Chi ascolta queste parole sa di che cosa si sta parlando. Erano dovuti scappare da tutte le parti. Molti giudei con le famiglie si erano asserragliati sull'altipiano di Massada, erano stati tutti sterminati. I romani non avevano avuto pietà di nessuno. E di tutta questa grande magnificenza veramente non era rimasto nulla. Tuttora sulla spianata del Tempio non c'è nulla se non le due moschee. Addirittura c'è qualcuno che dice che il Tempio là non ci sia mai stato, provocatoriamente. Allora, cosa dice a questa gente questa parola di Gesù? Dice che effettivamente noi siamo entrati con la Chiesa in un tempo che non è un tempo di pace, di serenità e di passeggiate nel bosco. Noi dalla Pentecoste, cioè dalla costituzione della Chiesa, fino alla fine siamo entrati nei tempi ultimi. Questi sono i tempi ultimi. Sono cominciati con la Pentecoste, finiranno al ritorno del Messia. E i tempi ultimi, dice Gesù, sono connotati, lo dice anche in questo brano, da guerre, rivoluzioni, pestilenze, terremoti, cioè cataclismi, da alcuni segni molto forti, anche segni del cielo, molto forti, ma non sono i tempi della fine, sono i tempi ultimi, i tempi della Chiesa. La Chiesa vive nei tempi ultimi. La persecuzione è la caratteristica, diremmo la corona della Chiesa, di questa Vergine sposa nei tempi ultimi. E difatti la persecuzione, che per la persecuzione e il martirio, che per noi a Roma ha una memoria antichissima legata a Santa Cecilia, a San qualcun altro, in effetti poi nella storia del mondo questa persecuzione non è mai terminata. Fino ai nostri giorni i cristiani muoiono per la fede in Cristo. Per noi no, per noi è un'opinione ancora. Per noi è ancora la fede un'opinione, una cosa legata ai sentimenti, per cui io decido, tanto sono libero di pregare se me la sento, di andare a messa se me la sento, di conoscere le cose se non sono troppo difficili, se sono alla mia portata, e soprattutto chiedo al Signore che tutto vada abbastanza bene, che nessuno si, come se noi non fossimo mai entrati nei tempi ultimi. Ora attenzione, perché vedo già qualche volto un po' così che mi guarda e dice: questo stasera sta parlando di cose sbagliate. Allora distinguiamo i tempi ultimi dai tempi della fine. I tempi della fine non sono ancora giunti, giungeranno, saranno quelli che preludono al ritorno del Signore. Mentre i tempi ultimi sono caratterizzati da questi segni che abbiamo detto, storto quell'uomo che dicesse: beh, siccome ci stanno i terremoti, allora le cose vanno male, Dio si è arrabbiato. Dio non si è arrabbiato, anzi sta conservando una pazienza incredibile nei confronti dell'uomo, perché tutta l'umanità cammini in questa direzione e compia ciò per cui è stata chiamata e salvata dalla morte, cioè compia l'uomo nuovo, che vada quest'uomo nuovo con le intenzioni di tutti gli uomini che ci hanno preceduto, le nostre, e con gli uomini che verranno, vada questa umanità nuova incontro al Cristo, consapevole nella speranza, nell'attesa, nella carità e nella forza, nella forza della fede. Al termine di questi tempi ultimi nei quali noi viviamo, ci saranno i tempi della fine. Forse qualche segnale qua e là, appena appena ci sembra di ascoltarlo, di intravederlo. Sapete da cosa sono segnati i tempi della fine? Dirò una cosa sola per tutte, le altre non mi va per adesso di parlarne. Uno dei segni dei tempi della fine sarà la presenza dell'Anticristo. Sai cos'è? L'hai fatto diventare un diavolaccio brutto e antipatico che, voglio dire, se fosse così brutto tutti lo riconoscerebbero e tutti si convertirebbero a Cristo. L'anticristo invece è colui che prenderà di Cristo molte cose, tranne una: l'obbedienza fino alla morte in croce. Guarda un po' se in questa generazione non c'è già una logica che funziona in questo modo, che svuota le feste cristiane e le riempie di qualche altra cosa, che svuota la realtà della croce e la sostituisce con delle altre cose. Non ci sono forse già molti, anche in mezzo a voi, che non credono più nella risurrezione, ma che millantano una fede nella reincarnazione? E di che parlano? E di che parlano? Qual è questa fede? Non fa parte della nostra fede. Ma tanti cristiani, ma non sono cristiani oggi. L'anticristo bypassa la croce, bypassa la morte, Dunque non conosci la risurrezione. L'anticristo è un filantropo che dice di amare l'uomo e fa tutto per lui, soprattutto fa tutto perché l'uomo non muoia, perché l'uomo non soffra, perché l'anticristo ha debellato la sofferenza. Allora tu vedi come già qualche segnale di questa logica è già dentro la nostra mentalità, già si è insinuata. Per cui se uno venisse con questo modo di parlare, tu già quasi quasi gli presteresti orecchio. Eppure tu hai fatto l'esperienza della divisione che la fede cristiana ti procura. Guarda un po', se tu veramente, veramente credi in Cristo ed educhi i tuoi figli o i tuoi nipoti perché credano in Cristo, sei ostracizzato. Prima di tutto a scuola, poi nei posti di lavoro, poi in tutti i luoghi dove ti incontri con quelli che si dicono tuoi amici. Tu sei strano, tu sei diverso. E questa cosa non ti piace, allora perché per non apparire diverso fai del tutto per essere più uguale degli uguali, fai del tutto per mischiarti nelle feste pagane di questa generazione, nelle considerazioni pagane di questa generazione. Una prova di questo è il fatto che la fede che tu dici di vivere, di credere, non la conosci. Non la conosci, conosci poche cose. Molte delle quali anche un po' contraffatte, anzi, è stabilito che non vale neanche la pena conoscerla. E gli uomini di questo mondo, quando vedono che non la conosci, purtroppo neanche la pratichi, perché oltre a fare il culto, poi di fatto non vivi la riconciliazione, non vivi la fede nella resurrezione, non vivi la realtà del sacrificio di te stesso, del tuo corpo per amore di Cristo. Allora questa generazione dice, ma allora questi cristiani chi sono? Non sanno in cosa credono, non lo mostrano nemmeno perché non ci riescono. Allora cosa sono? Sono un brecciolino da calpestare, un sale che non ha più sapore, che non ha più sapore. Rimettiti davanti a questa parola, diceva la prima lettura, terribile, no? Dice che sta per venire il giorno rovente come un forno. A me fa paura un giorno rovente come un forno, ma non devi aver paura, cristiano, perché quel giorno rovente come un forno, che se vuoi anche questo giorno in cui noi celebriamo il sacrificio di Cristo sulla croce, qua oggi, come se accadesse ora, perché la messa questo è il sacrificio di Cristo sulla croce, quel giorno rovente non brucerà il tuo cuore, brucerà le tue opere di paglia, brucerà la scorza della tua vita, brucerà ciò che forse già ti sta appesantendo, che tu stesso vorresti eliminare, brucerà quella parte di te che non è adatta al regno. Allora sii contento, rallegrati, perché tu porti il nome dell'Altissimo tatuato sulla fronte. Perché tu sei segnato col sigillo dell'Onnipotente, perché egli si ricorderà di te nell'ultimo giorno. Non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Non aver paura. Vai, entra volentieri in questo giorno in cui lo Spirito di Dio scende su questo altare, brucia la nostra realtà, che è inconsistente, e fa rinascere il Cristo. E ci fa contemplare la sua presenza in mezzo a noi nel sacramento, che è specchio di quello che noi viviamo nella riconciliazione, che è specchio della preghiera che noi facciamo costantemente a Dio, cioè di essere una cosa sola in Lui come il Figlio è con Lui una cosa sola. Tutto questo noi contempliamo, questo non può spaventarci. E questo è anche l'oggetto del nostro annuncio, della nostra testimonianza. Amici, la morte, il dolore, le malattie, le sofferenze, le difficoltà non sono una sfortuna che non doveva capitare, fanno parte di questo segmento della storia nella quale noi viviamo. Hanno fatto parte della storia di molti che ci hanno preceduto. Non lo dico per relativizzare il dolore, lo dico perché chiunque entra nel dolore, ci entra con la fede in Gesù Cristo, ha la capacità non di nasconderlo o di eliminarlo come fanno altre filosofie, ma di farlo funzionare per il bene, di metterlo a frutto per la salvezza. Lo usano per intravedere il volto sfigurato ma glorioso, degno deturpato ma vincitore del Figlio di Dio, morto e risorto per noi. È proprio una prospettiva nuova e tanto antica. Torna su queste orme e vi ritroverai la tua stessa vita. Entra nella vita di Cristo e nutrirai una speranza nuova. Conosci il progetto di Dio sull'umanità e la tua fede si colorerà di una carità che non finirà neanche dopo la tua morte e ti porterà direttamente nel cuore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ogni volta che ci fai entrare nella terribile meraviglia di questo giorno, in cui tu mostri davanti ai nostri occhi come hai sconfitto la morte resuscitando il tuo Figlio e come sei rimasto in mezzo a noi nella presenza del tuo Santo Spirito, ogni volta che noi conosciamo queste dimensioni del Regno, riprendiamo coraggio, non ci fa più paura la sofferenza, non ci atterrisce più la morte. Non sentiamo più lontano il tempo in cui ti incontreremo di nuovo. Padre Santo, dilata il nostro cuore, fai abitare in noi permanentemente la presenza del tuo Figlio. Aiutaci a credere dove la nostra fede è debole e fragile. Perdona anche la nostra incapacità di allontanarci dal peccato. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa, per tutta la Chiesa. Hai chiamato quest'uomo, benedetto e santo, per parlare a tutte le genti della semplicità e della magnificenza del tuo regno. Hai messo sulla sua bocca una parola vera. Gli hai dato un comportamento vicino alla sofferenza e alla difficoltà e alla debolezza di ogni uomo. Sostieni che non soccomba davanti ai molti nemici della Chiesa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che ci ostacolano nel cammino della ricerca del bene, quelli che in qualche modo ci mettono in difficoltà. Noi sappiamo che è inevitabile la lotta e la divisione nella storia e che questa può entrare anche nella nostra famiglia. Fa che non ci scandalizziamo, fa che traiamo profitto dalle offese ricevute e senza rivalerci sui nostri nemici permetti che possiamo morire per la loro salvezza. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quelli che oppressi da molte cose, soprattutto dalla paura della morte e della malattia, vivono sfiancati ai margini della speranza. Fa conoscere loro il tuo cuore, mostra loro il volto del tuo Figlio. Quando sfigurato e piagato, ha rassomigliato in maniera eccelsa la nostra sofferenza, il nostro dolore. Mostra loro anche come la resurrezione che tu gli hai dato possa essere una speranza per questi nostri fratelli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu li hai chiamati per parlare al loro cuore. Li riporti ora nel deserto della storia per comunicarti a loro in modo indicibile. Fa che non si sentano mai abbandonati. Fa che non diventino mai preda del maligno. Liberali da ogni male. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.